Allora, io chiedo scusa, ma non ho fatto proprio il tempo a fare un testo, sì, un foglietto di memoria per le nozze di Cana. Teniamolo lì come una promessa che cercherò di adempiere, perché appunto è stato il testo della volta precedente, se vi ricordate. Vi ricordo anche brevemente che sono quattro le figure femminili che noi incontreremo su cinque testi, perché abbiamo visto già la Madre di Dio e la ritroviamo anche nel testo di Giovanni 19 sotto la croce del Figlio. Oltre a lei c'è la donna samaritana, c'è Maria di Betania, cioè la sorella di Lazzaro, e Maria Maddalena nei testi della risurrezione. Che poi tutte queste Marie non è che sia chiarissima, tutti siano d'accordo, se, per cui per esempio qualcuno la figura di Maria di Betania e di Maria di Magdala tende a assimilarla, forse dice che sono le stesse persone, però si perdono. Nel testo di Giovanni sono piuttosto stagliate, quindi forse sono due, in ogni caso, personalità diverse. Adesso non so se questo testo della Samaritana vi ha fatto pensare, possiamo riascoltarlo, è un po' lungo, però può servire. Magari potete anche, forse, faccia fare così, un po' ascoltarlo anche guardando sti schemino, dove in qualche modo i punti, i passaggi, diciamo, del testo ho cercato di segnarli. È il capitolo 4 di Giovanni. Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni. Sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse poi a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che vi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. I discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Testo capolavoro che io rovinerò con le stupidate che dirò, ma tenete conto che è una parola infinita questa, dove c'è dentro tutto. Diciamo, ponendoci una certa attenzione, diciamo formativa, questo testo è molto importante perché, mentre il testo di Cana era una certa descrizione del femminile, questo non è solo una descrizione del femminile, ma è prima di tutto una conversione del femminile. Oppure, diciamo, una liberazione del femminile. Cito semplicemente il testo di Genesi 3, dove la sanzione che viene data alla donna in origine è: il tuo istinto ti attirerà verso il tuo uomo, ma egli ti dominerà. Questa è la sanzione. Una sanzione davanti alla quale le culture tendono a ribellarsi, perché molto comprensibilmente, molto giustamente, attribuiscono alla donna una grande potenza, che è la potenza della seduzione. Però in realtà la scrittura insiste sul fatto che alla fine la donna sia una figura soggiogata. Quindi lo è in tutte le culture, lo è in tutte le civiltà, lo è anche nella nostra cultura, ma questo però dipende dalle analisi culturali e politiche che si fanno. Quindi il testo vuole essere fortemente un testo del riscatto. Forse nessuna donna di quelle che in qualche modo incontriamo nel testo di Giovanni è più fortemente il segno di una sposa che il figlio di Dio viene a rapire e a fare sua. Quindi in qualche modo c'è una pretesa che accompagna il Vangelo di Giovanni, cioè che il Vangelo è nozze e che le nozze sono una restaurazione del rapporto primitivo dove non c'è una soggiacenza, ma c'è un incontro di due diversità unite l'una all'altro, necessarie l'una all'altro, con un sacco di problemi che adesso non esaminiamo assolutamente, però se ricordate nel mito biblico è la donna che nasce dall'uomo e d'altra parte nasce dall'uomo perché senza di lei l'uomo non è se stesso. Quindi insomma ci sono sotto tanti problemi che avessimo molte serate al camino potremmo anche chiacchierare, però sono un pochino dietro di noi e guidano il testo della Samaritana. La cosa più importante nell'attacco del testo è la decisione molto forte di collocare Gesù nella condizione del povero. Quindi, diciamo così, la tecnica di riconquista da parte di Dio è quella dell'assunzione della categoria del povero. Giovanni, sapete, ha esordito nel suo prologo «Il Verbo si fece carne», che è una determinazione fortissima, diciamo, dell'inabissarsi di Dio nella creazione e in questa realtà creaturale ferita. Cioè la parola carne è una parola di grande rilievo, abbiamo notata penso tante volte, in ogni modo la ripetiamo rapidamente, non dice il testo che il Verbo si è fatto uomo, dice che si è fatto carne e usa questa parola per indicare una condizione umiliata o perlomeno qualsiasi dell'umanità, non una umanità speciale, diciamo, una umanità collegata con la razionalità, una umanità collegata con il progresso, una umanità collegata con il senso morale, carne. Quindi si può tranquillamente pensare all'ultima determinazione dell'umanità, al nostro bimbo più malato o alla persona che noi consideriamo più selvaggia, il Verbo si è attentato in questa umanità talmente intima da far sì che nessuno sia escluso da questa visita, perché se lui si è fatto uomo a un livello un pochino più su, tutti quelli che sono sotto sono fuori. Invece non c'è nessuna realtà umana che sfugga alla presenza di Dio, perché lui si è collocato all'ultimo livello. Quindi sia di problemi di eticità, sia problemi di salute, sia problemi di razionalità, non c'è nessuno e la scommessa deve essere assoluta. Lo dico perché la scommessa qualche volta invece viene messa in gioco, no? Cioè qualche volta capita che noi ci sentiamo non raggiunti da Dio. E quindi nella tentazione di pensare che la nostra esperienza di fatica, di ferita e di dolore sia in qualche modo superiore a quella che Dio fa. Quindi Gesù è chiaro che evidentemente liquida un Dio teologico che è perfetto, che sta bene, che è immobile, che è fermo, perché davanti a questo Dio così perfetto noi abbiamo un'esperienza superiore. Perché l'esperienza del dolore, se gli è sconosciuta, l'esperienza del dubbio, se gli è sconosciuta, l'esperienza della morte, se gli è sconosciuta, è chiaro che lo colloca in una specie di armadio isolato e dove noi avvertiamo che la nostra problematica esperienza alla fine pone a Dio delle domande che lui non potrà affrontare. Questo è un tema molto grosso, io adesso ve lo dico così, perché è chiaro che qui si decide, è vero, della fisionomia di Dio, e in questo bisogna dire che si raccoglie tutta l'originalità dell'esperienza cristiana. Può darsi che sia una grande menzogna, però tutta la nostra fede è tutta giocata su questo. Sul fatto che la profezia ebraica di un Dio che si piega sull'umanità lo ha portato a piegarsi in modo così radicale sino a farsi carne, cosa che evidentemente anche per un ebreo è molto difficile da accettare. I miei amici ebrei appunto dicono: va bene, voi avete liquidato la religione, perché se adesso è uno di noi, che bisogno c'è allora? Quindi insomma, discorso, no? Davanti anche questi, nei giorni scorsi a Betlemme, è inevitabile per me notare che davanti all'antichissima basilica di Betlemme c'è questo antico minaretto islamico dove tutti i giorni viene proclamata la sura del Corano, che dire che Dio ha un figlio è abominio. Quindi questa umanizzazione di Dio è la negazione di Dio. Quello che per noi è il compimento del mistero di Dio, nella suprema potenza dell'amore, per loro. Questa povertà di Dio, ho segnata sul nostro foglietto tra i versetti 12 e 14, perché ci sono delle espressioni molto interessanti. La prima è che dice che ha faticato per il viaggio. Al di là da dove veniva, forse veniva anche da Gerusalemme, questa città Sicar, oggi si chiama Nablus. Oggi è una città che vive una stagione difficilissima, dopo Gaza c'è Nablus, ed è la capitale della Samaria. Quindi quando si dice Samaria, e si dice Samaria non solo come regione ma anche come capitale della Samaria, in realtà si pensa a Nablus, ecco, cioè lì intorno ci sono queste rovine. Nablus sorge sotto questo monte Garizim, che è la donna cita per dire il luogo dove loro fanno sacrifici. Attualmente ancora a Nablus c'è un piccolissimo nucleo di samaritani che quindi sono ancora quelli, e quindi loro fanno ancora i sacrifici, loro sacrificano l'agnello. Perché non c'è problema per loro, perché il Tempio è stato distrutto, i giudei non possono più fare niente, ma loro invece sul monte Garizim sacrificano l'agnello, perché il monte c'è ancora, difficile distruggerlo. Sono un po' in difficoltà, dato il resto della popolazione, perché è tutta musulmana in realtà, e più anche gli israeliani che tengono viva la faccenda, però ci sono ancora questi samaritani. Lui dice che ha faticato per il viaggio, eh? Allora dovete tener conto che moltissime volte, quando nel Vangelo di Giovanni, in italiano, noi diciamo, leggiamo che Gesù venne, regolarmente c'è scritto uscì. Uscì da dove? È uscito dal Padre. E quindi il viaggio che lo affatica è questo grande viaggio in discesa, che lui ha fatto uscendo dal Padre e precipitando in mezzo a noi. E quindi il testo di oggi lo coglie nella fatica del viaggio. Potevo forse essere più preciso nella mia noticina. E potevo dire anche che sedevo presso il pozzo. Mi spiace non averlo scritto, mettetelo voi. Ah, l'ho scritto? Ah, bene, bravo. Ah, ecco, sì. Beh, vedremo che è importante presso il pozzo, perché il pozzo, lo diciamo in anticipo, poi lo vedremo meglio, è il segno dell'acqua di Giacobbe. L'acqua di Giacobbe o l'acqua di Giuseppe è la legge. E lui perché è seduto? Perché lui è fedele a tutto, eh? È la legge che lo ha condotto fin lì, è la fedeltà alla tradizione dei padri. Lui è uno che fin da piccolo è stato sempre dentro nella legge, nei profeti, in modo rigoroso. Ci sono sospetti culturali sul fatto che lui appartenesse in realtà, come San Paolo del resto in modo esplicito, quindi a una spiritualità di tipo farisaico, cioè di suprema valorizzazione della parola di Dio e del rapporto con la parola di Dio, con alcune precisazioni devozionali che convincono tutti. Per esempio, la famiglia tutti gli anni andava a fare l'anno, andava a far Pasqua a Gerusalemme, no? Ricordate, quando aveva 12 anni si è perso là, quindi una famiglia molto molto devota, ecco, facente parte di un mondo molto devoto. La sua stessa abitudine, è vero, a proclamare ogni Shabbat la legge nella sinagoga, dice, un ebraismo impegnato, insomma. Sedeva presso il pozzo, perché Gesù non è un'invenzione, non è una spaccatura, ma è l'adempimento di tutto quello che Dio ha preparato e regalato nella grande vicenda degli ebrei. È stanco per il viaggio, è mezzogiorno, La traduzione italiana un po' perde quello che invece di per sé nella tradizione anche nostra, cristiana, è preziosa con l'adozione dell'orario, diciamo, romano, è l'ora sesta. L'ora sesta è l'ora della croce. Quindi lui è stanco, è seduto al pozzo, è l'ora sesta. E si rivolge a questa donna dicendole: dammi da bere. Questo rimanda al testo della passione, sempre secondo Giovanni, e ho segnato anche il testo, dove lui si dice che per adempiere a tutte le scritture dice: ho sete. Questo ho sete nel capitolo 4 diventa dammi da bere. Sant'Agostino commenta questo tratto della richiesta di Gesù alla Samaritana dicendo: ha sete di lei. Per cui ci porta a non dimenticare che questo è l'obiettivo. Tutto l'obiettivo della storia della salvezza, tutto l'obiettivo della Bibbia, tutto l'obiettivo della fede ebraica e cristiana è il ritrovamento della sposa, che è l'umanità, che lui ha perduta, e quindi lui la deve a tutti i costi cercare, perché la vuole trovare. Per questo ho detto il povero, si è fatto povero. L'umanità è precipitata in giù e lui va più in giù ancora, fino ad aver bisogno di lei. Quindi la sfida con la sua povertà. Non la sfida con la pretenziosità della legge, ma la sfida con il bisogno di lei. Mi pare bellissimo pensare a questa sete di Dio. A questo Dio misteriosamente non autosufficiente, che è il grande sospetto che noi abbiamo su Dio, no? Cioè che lui abbia bisogno di sta roba e che tutto questo gran caos che siamo noi di fatto c'è per questo suo bisogno. Il versetto 9 va un po' osservato perché ci fa capire l'unità di tutto il testo biblico. Infatti, come vedete, violentemente ci costringerebbe a ritornare a Cana. La donna gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? A quale testo ci ricondurrebbe questo? A quella frase antipatica che a Cana Gesù dice alla madre che gli ha detto non hanno vino, e lui le dice: ma che c'è tra me e te, donna? Questo è molto molto importante secondo me, perché questa che cos'è? La denuncia di una separazione, la denuncia di un rapporto difficile. Ma cosa vuoi? Ma come mai? Per cui la divisione tra i giudei e i samaritani si attualizza nella divisione tra la donna di Samaria e Gesù. Questo però è molto grosso. La vecchia madre Agnese, che in questi giorni è andata in pensione a Montesole, cedendo il passo a un'altra sorella che si chiama Caterina, mentre discutevamo di guerra e di pace, ci passò accanto molti anni fa dicendo: ma cosa potete pensare di discutere sulla possibilità della pace? Finché non si stabilisce la pace fra l'uomo e la donna, è impossibile la pace. E cioè, secondo lei, questo testo in qualche modo indica qual è il principio del conflitto. Il principio di ogni conflitto e in certo senso il dramma del conflitto. Perché il dramma del conflitto? Perché eccetto i pazzi, tutti vorrebbero stare in pace per la pace, ma non si può. C'è una divisione, c'è una frattura. Questa frattura è drammatica perché? Perché è dentro a un'attrazione. Se potessimo essere indifferenti, no? Se giudei e samaritani, per conto nostro, no? Tra gli israeliani e i palestini, ma ognuno ha già il suo po' e non si riesce. I nemici, cioè, subiscono un'attrazione che è il principio della loro inimicizia e della loro ostilità. Se vale questa ipotesi, alla quale io sono molto affezionato, quando lei gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana, denuncia la realtà. La realtà è quello di un divorzio. Non dimenticare che c'è un divorzio all'origine, che qualche cosa che era stato fatto per essere unito si è spezzato. E che la pace non è, come ha tentato di risolvere il pensiero medievale, in una assenza di guerra. La pace è l'amore. Questo è il gran problema. Il gran problema. Si può andare avanti anche con le strategie del terrore reciproco per tentare di non fare la guerra. E ogni mezzo pur di non sparare, ma in realtà però è l'amore la pace. Cioè la pace e la comunione. Vedete, no, anche questa fatica nell'affrontare la diversità, questa preoccupazione di non perdere l'identità. Questi territori di caccia riservati, no? A Bologna li abbiamo sperimentati le ultime settimane. Questa qui è roba mia, è roba tua, no? Cioè ognuno di noi in qualche modo ha paura dell'altro e ha paura del diverso, e quindi dal diverso bisogna che si difenda, insomma, no? Filosofia inglese del 1700, ogni uomo per l'altro uomo è un lupo. Un uomo molto intelligente, un cristiano di Genova di una ventina d'anni fa, diceva di pensare che ogni uomo per l'altro uomo chiamava questo essere Dio, perché in ogni altra persona tu puoi cogliere l'angelo di Dio, insomma, il dono di Dio. Si deve andare dal lupo, un grande viaggio, no? Ecco, l'estraneità è un'inimicizia molto profonda. Perché sono importanti queste cose? Perché sennò si fa un sacco di moralismo, ma perché non vi volete bene? Cavolo. Le ragioni sono profonde, non è che uno ti mette di buona volontà. L'altra volta, vi ricordate, le nozze, e non si possono fare senza vino. Cioè deve entrare un elemento di unificazione e di festa, se no non è che si fa, noi non siamo capaci. Apro una piccola parentesina, quindi lo stare insieme è un dono, non è la normalità. E quindi non si può pensare ad unione come un dovere. Dovere di accoglienza, di custodia del dono, se c'è il dono, no? Non venirmi a dire che è naturale, la natura è ferita, e quindi noi non possiamo che ondeggiare incessantemente tra il bisogno dell'altro e la fuga dall'altro, e non riusciamo mai a trovare, no? Non si può definire un volto. Quel volto di comunione è dono, è il vino di Cana. Lo dico perché? Perché il seguito dice così, versetto 10. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Bellissima, eh? Io poi non è che sapete dire niente, sono contento che l'abbiano detto. No. È il dono di Dio, vero? Ed è bellissimo che lui metta insieme: se tu conoscessi il dono di Dio e chi ti ha chiesto dammi da bere, capite? Perché questo ci dà la misura del precipizio. Per venirci a fare il dono è venuto ad avere sete. Per darci l'acqua viva si è fatto assetato di noi. Cioè mi chiedo, ma chi è che può andare all'inferno, capito? Con un regalo così, con una roba così, no? Anche persone che abbiamo stramaledetto 20 minuti fa, ma come si fa? Con questa potenza, se tu conoscessi il dono di Dio, e mi pare meraviglioso questo, no? Cioè adesso io così vaneggio, ma anche con i vostri figli, anche in questi giorni in cui ero in Palestina con loro, per me è molto importante tenere la frase così in italiano, no? Anche con questi verbi. Se tu conoscessi, è bellissimo, no? Che io mi senta ripetere ancora, vecchione, alla fine, è cosa che mi atterra anche, che lui mi dica se te conoscessi, ma cavolo, ormai sono buccia, come faccio? Ancora non l'ho conosciuto. E invece mi devo rassegnare, anzi consolare sull'idea che la strada non è finita e che ancora c'è da conoscere. Se tu conoscessi, è vero? Perché se avessi detto devi conoscere, dovevi conoscere, conosci il dono di Dio, un imperativo. E invece questo sì. E quindi tu capisci che in fondo la tua vita manca di questa conoscenza e conseguentemente tu gliel'avresti chiesto. Allora, è vero, è ancora come tutto da partire, è vero, ma mi sembra che sia partito, però forse ancora tutto deve cominciare, incessantemente deve cominciare. Questo incessantemente che deve cominciare è importantissimo per la speranza, perché se noi dovessimo concludere che avrei dovuto conoscere, l'ho conosciuto, mancato l'appuntamento, invece è un presente che viene a noi, no? Tu lo chiederesti se conoscessi, ma lo dice in questo momento però. Quindi se tu ti sentivi arrivato ti sei rimesso in gioco, ma anche se ti sentivi perduto, sei ancora davanti a una prospettiva e lo voglio conoscere però. E infatti lei ci casca subito e qui ormai il potere seduttivo è in tutta la sua potenza e quindi lui è partito all'assalto ormai con questa frasettina, si è mosso in modo possessivo, potente verso di lei. Adesso noi vedremo la conquista che lui fa di lei. Ultima difesa debolissima, ma molto importante. Gli dice la donna, versetto 11, Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Ecco il pozzo, beh. Il pozzo è importante. Il pozzo è la legge. Il pozzo è la legge e la profezia che conduce fino a Cristo. Ma adesso non è più l'ora del pozzo, adesso è l'ora dell'acqua viva. E senza il pozzo non si arrivava all'acqua viva. È stato un grandissimo dono quello di Giacobbe, ah certo, continuamente scavare pozzi, no? E gli altri che glieli riempivano, mi pare, dicevano delle scritture di oggi, però loro ancora, via, scavare, nascondere questi pozzi, preziosissimi, con sopra delle gran pietre, fino al sepolcro di Cristo, gran pietre, sotto c'è l'acqua viva. Bisogna trovarla. E qual è la differenza? Che chi beve dell'acqua del pozzo ha ancora sete. Chi beve dell'acqua viva diventa una fonte. Bello. Perché il pozzo ti dà la legge, ma l'acqua viva è la potenza del Vangelo. È la parola che è spirito e vita. E il passaggio è assoluto. Tutto, pensate a tutto San Paolo, insomma, no? E con questa necessità che non ci sia più la legge, che adesso ci sia il Vangelo, è il regime dello Spirito adesso. Non possiamo più tornare indietro. Ricordate la sgridata ai Galati, no? Ma come? Eravate venuti fuori, liberati, adesso vi fate rimettere sotto? Basta legge. Proviamo a dirci una differenza tra la legge e il Vangelo. La legge è una roba scritta sulla pietra là. Il Vangelo è una cosa scritta sul cuore qua. Questo era quello che grosso modo i profeti soprattutto Geremia, Ezechiele, prevedeva. Quindi, tempi in cui si sarebbe stato un passaggio. La legge è sempre la stessa, beh. Solo che mentre prima la legge è la legge, adesso la legge è il tuo desiderio. È il gioco dell'amore in te la legge. Non sono da perdere degli elementi che io non sottolineo, ma che però voi ritrovate abbastanza facilmente sul piano anche della psicologia, no? Cioè lui la sta girando come un calzino questa qui, poveretta, perché ma tanto se ne andava per conto suo, poi aveva la brocca, quello lì non aveva niente, come mai chiedi a me? E lui sta. E però sentite com'è la genialità divina di questo testo. Sentite che roba. C'è il problema dell'acqua. Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, versetto 14, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Attenzione alla curva, alla nuvolari. Le dice, va a chiamare tuo marito. Tremendo, tremendo. Qualcuno potrebbe pensare che si parla del purgatorio, ma non si può. È bellissimo. Perché quello è il problema, no? Perché quello è il grande tema. Allora lui improvvisamente scopre il gioco, no? Vai a chiamare tuo marito. Lì nella noticina c'è qualcosina, perché lei gli dice non ho marito, le dice Gesù hai detto bene io non ho marito, infatti hai avuto 5 mariti, quello che hai ora non è tuo marito, in questo hai detto il vero e scopre il posto per sé, perché lui è il settimo, e lui è l'ultimo. Lui è l'atteso, e adesso proprio sono nozze, e lui è in senso assoluto lo sposo, è lo sposo di tutta l'umanità, di questa umanità che ha avuto tante appartenenze, tanti congiungimenti, e però aspetta ancora le nozze. Però anche lei è molto profonda ormai. Sentite l'assurdo, no? Accumularsi di discorsi che sono tutti convergenti. Perché pensate cosa gli replica lei al versetto 19. Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Ma cosa c'entra? Sono le nozze. L'adorazione non è una proskinesis, è una qualunque prostrazione, è la pienezza dell'amore, l'adorazione. È l'amore che diventa offerta di sé, dono di sé, dedicazione. Per cui lei tranquillissimo, questa roba sui mariti, trac, passa subito dall'altra parte, e torna all'adorazione, ma è sempre uguale, capite? Il vino di Cana, l'acqua, tutto continua a girare sempre nella stessa direzione. È questa ricerca che l'amante fa della sposa amata e perduta. Gesù le dice: credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. In questo in questi due versetti Gesù mette a posto le cose e rivendica per Gerusalemme la grande strada che porta a Cristo. Non le devianze, le deviazioni, i cattivi matrimoni dei samaritani. Qui è d'obbligo una memoria antipatica. Quella frasettina, noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza viene dai Giudei, è dentro a una polemica storica molto triste, perché quando la Chiesa Luterana nel 1937 ha pubblicato un'edizione di tutta la Bibbia, un'edizione critica di tutta la Bibbia, la Chiesa tedesca luterana, essendo ormai il nazismo imperversante, ha cancellato la frasetta "la salvezza viene dai Giudei". Chiaro che non è per quello che è successo quello che è successo, però bisogna essere consapevoli che c'è sempre un confronto, insomma, con la fatica e il rischio della storia, per cui non si poteva dire in Germania nel 1937 che la salvezza di Gesù, e quindi nel testo non c'è quel testo di quegli anni. In ogni modo, ma viene l'ora, ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. In spirito e verità devono adorarlo in complemento di stato in luogo, non sul Monte Gerizim, perché lì siete fuori, ma neanche nel Tempio, in nessun Tempio, ma in spirito e verità, cioè nell'intima realtà della persona, di ciascuno e di tutti insieme. Il Tempio è dove due o tre sono riuniti nel suo nome. Il Tempio di Dio è negli occhi dei bimbi, è nella condizione dei poveri. Dov'è il posto dove si adora Dio? Da quando Gesù, il Figlio di Dio, si è fatto carne in Gesù? È in spirito e verità, nell'incontro d'amore. Ognuno di noi, poi noi tutti insieme, siamo questo Tempio nuovo. Ci fermiamo, registriamo, facciamo un posto di intervallo. Di coro, non so cosa dire. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te, sono io, Mosè, nel deserto. Ma che cavolo vado a dire a questi qui in Egitto? Ma qual è il tuo nome? E lui gli risponde: io sono. È esattamente questo. Quando al capitolo 19, 18, lo ripeterà a Getsemani: chi cercate? Gesù il Nazareno, risposta: sono io, cascano tutti per terra, perché è Dio. Questo povero Cristo nell'orto che verrà legato e ucciso è Dio. Quindi se volete, se cercate me, lasciate che questi se ne vadano, perché si avvertisse quello che era stato detto: nessuno andrà perduto. Preso lui, perché nessuno vada perduto. È Dio che si farà prendere. Sono io che ti parlo, il parlante a te, direbbe il testo. Quindi questa esperienza viva è lo sposo che parla. Bellissima. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Siamo le solite, normale. Uno dei miei fratelli monaci ha fatto una tesi in arabo e ha studiato le servitù che la lingua kiswahili africana ha dall'arabo, cioè ha ereditato delle parole dall'arabo. Quali parole ha ereditato? Ha ereditato delle parole che sono le parole che il maschile rivolge al femminile, quindi sono parole di un marito padrone che dà degli ordini a una moglie, perché questi arabi, che erano commercianti di schiavi, prendevano donne africane e gli davano dei comandi in arabo, che poi però sono fluiti dentro nei suoi lì come parole di comando subite da donne che erano comandate da uomini un po' violenti, insomma, da mariti un po' secondo cliché. Sono entrati nella lingua e quindi sono diventate servitù del kiswahili rispetto all'arabo, no? Che rivelano in qualche modo questa padronanza, insomma, non questa schiavitù. Ecco, un parlare diverso, insomma, è una parola nuova che la donna riceve una parola da sposa, amata. La donna intanto lasciò la sua anfora e andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Saltiamo l'intermezzo dei discepoli, che è molto bello, ma insomma è meno interno, e andiamo al versetto 39. Molti samaritani di quella città credessero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola. E alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Le nozze con la donna sono in realtà le nozze di tutti, però, con lui. No? Prima tu ci hai parlato di te, lui ti ha parlato di te, tu gli hai creduto, tu hai parlato a lui di lui, noi siamo venuti fuori dalla città, adesso è nostro però. adesso è nostra. Cioè dalla dipendenza dal terapeuta, è vero, si deve attuare. Quindi se il terapeuta tiene la dipendenza col suo paziente, non è un buon terapeuta, è vero, è un minchione oppure anche un mascalzone. Invece lui libera, e quindi lei non è più la ragione della loro fede, è la via della loro fede, e quindi è la via dell'incontro con lui. Noi stessi abbiamo udito e conosciamo, quindi la destinazione è quella di un rapporto profondo con ogni persona, con ogni vita. Lei ci rappresenta in qualche modo tutti. Quindi questa donna samaritana è l'umanità, è questa umanità fatta sposa. Piccolo particolare ancora di un commentino di Agostino molto interessante sarebbe che quando lei dice mi ha detto tu quello che ho fatto, lui commenta dicendo: non è che lui ha indovinato quello che lei già sapeva, ma lei è venuta a sapere quello che non sapeva, quello che aveva fatto. Nel senso che lui le rivela, ecco, in qualche modo, la sostanza della sua vita e del suo bisogno di essere assunta nelle nozze, come lei non sa, ecco. Lei all'inizio è una donna con la sua brocca, tutta indipendente, sola, no? Nessuno ha bisogno di nessuno, poi viene fuori tutto questo grande, è vero, poema d'amore, è che lui, è vero, le svela quella che lei è, quella è la sua vita, il senso della sua vita. Quindi lei rappresenta, diciamo, questa grande conversione alle nozze. C'è una caratteristica in questi incontri di Gesù con le donne, che il segreto di questo è sempre la Pasqua. Come fa lui? Si fa povero, e quindi le dà la vita. Cioè, continuamente lei vive, le nozze riescono, lei è recuperata come sposa perché lui le regala la vita, sempre. Quindi però perché la donna samaritana diventa una sposa? Lo diventa a motivo di questo sposo che è lui. È la sua potenza d'amore che la fa essere così. È perché lui si fa più piccolo di lei, è perché lui dà la vita per lei. E quindi è un'immagine delle nozze anticulturale rispetto alle culture del mondo. Questo il cristianesimo non l'ha assolutamente assimilato. Quindi in realtà nell'esperienza cristiana, certo, c'è questo fatto colossale, bisogna dire che questo è veramente colossale, della monogamia. Adesso qui si potrebbero fare tanti discorsi di tipo culturale, ma non si è risolto niente sul fatto che ci sia questo essere padrone lui di lei, se non in termini di di antitesi e di vendetta e di competizione. E quindi, secondo me, anche nell'attuale rapporto tra l'uomo e la donna non si è compiuto niente di questo testo di Giovanni IV. Certo, si capisce, lei ha potuto essere più belligerante, quindi è come se fossimo ancora un po' con la Brocca, con lei che c'è il suo pozzo, ma non siamo entrati ancora certamente in questa dolcezza. D'altra parte il documento Mulieris Dignitate è stato fatto pochi anni fa, è in assoluto il primo testo del Magistero in 2000 anni di Chiesa sulla condizione femminile, e molto nel clero ha suscitato una domanda scettica, ma c'era poi bisogno di scrivere una roba sulle donne, perché poi? Perché è una condizione soggiacente ma non consapevole. Non c'è della consapevolezza, quindi è molto difficile anche per le donne riconoscersi come una condizione di povertà da riscattare. Ed è interessante che appunto pochissimo tempo prima Papa Giovanni abbia firmato appunto l'enciclica sulla pace. C'è questa singolarità, no? Che nel XX secolo sono stati fatti questi due documenti del Magistero, tutte e due delle primizie. Mai la Chiesa aveva fatto un Magistero sulla pace, mai. Aveva fatto rigorosamente sempre un Magistero sulla guerra, che serve anche per trattenere un po' la guerra e per fare un po' più decente che a Gaza. Insomma, Gaza non è ammessa dalla dottrina cattolica. Una delle 9 condizioni è che devono morire più militari che civili, quindi la legittimità è possibile. Ma in ogni modo ha sempre dovuto legiferare sulla guerra. La pace in terra è il primo documento sulla pace, la Mulieris Dignitate è il primo documento sulla donna. L'hanno tenuto un po' accostato. Allora, al prossimo incontro, se Dio vorrà, sarà Giovanni XII, e quindi la casa dei tre fratelli, Maria di Betania. Volete? Identifichiamo questo incontro. Allora io non esiste in italiano, potrei ancora lunedì 23, è lunedì grasso, non so se lunedì 23 febbraio, vi va bene? Non mi sembra, no? Che per i piccoli ci sei niente. Cioè non abbiamo mai fatto niente per i piccoli.
No, non abbiamo mai fatto niente. Poi c'è stato lo stato di Natale, ma non è stato.
Ah, ecco, e lì non avevamo fissato un incontro.
No.
Ho capito. Come facciamo? Martedì?
Martedì.
Ah, era martedì. Facciamo martedì. Ma io non lo so perché appunto ho in ballo questa cosa dell'Africa, poi non ci andremo, quindi siamo qua, però adesso metterlo lì mi sembra. Facciamo così, perché decisamente se non c'è l'Africa andrebbe benissimo farlo anche lunedì prossimo, invece se non c'è, è inutile far passare tutto questo tempo.
Sì,
ho preso il tempo.
Fissiamolo, poi se abbiamo parti,
va bene, facciamo così, diciamo lunedì 26 per i piccoli.
26 gennaio.